In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
Il Signore conceda a tutti quanti noi la pienezza di grazia e di vita nuova che contempliamo nella Vergine Immacolata. Nel nostro cammino di avvento, in questo nostro itinerario, dal buio del cuore nostro alla luce di Cristo, che viene dall'alto come sole a rischiarare coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, la solennità della Vergine Immacolata diventa la prefigurazione di quello che Cristo, Signore e Salvatore nostro, può fare nella vita di ciascuno di noi. È come se la liturgia di oggi ci dicesse: guarda che cosa ha fatto il Cristo risorto nella vita di Maria, l'ha resa bella, trasfigurata dalla luce della sua resurrezione. Contempla in Maria come la docilità della creatura porta il passo con il progetto del Creatore. Rispecchiati in Maria, perché la volontà tua diventi come la sua, pronta a collaborare all'opera della grazia santificante. La liturgia di oggi ci chiede di perderci nella contemplazione della bellezza della Vergine e di chiedere a Gabriele il suo sguardo, la sua parola, per cantare la bellezza di colei che è la benedetta fra tutte le donne, così come lei è capace di cantare la bellezza di Dio, Creatore e Padre, nella casa di Elisabetta, lì dove ha portato la gioia di quel Salvatore che ha riempito la sua vita e il suo seno. La solennità odierna ci dona un passo che noi potremmo dire offre un orizzonte della vita di Maria, così come anche della nostra vita. Noi vorremmo scavare per vedere dove è scritto questo dogma, dov'è che noi possiamo comprendere che Maria è stata preservata dal peccato fin dall'attimo del suo concepimento. La prima lettura ci ha offerto la ribellione di Adamo ed Eva, questa pagina meravigliosa che viene definita dalla tradizione della Chiesa il protovangelo, lì dove Maria è misticamente adombrata: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, e la ti schiaccerà la testa e tu le insiederai il calcagno». Ma sono
luci ed ombre quelle che ci vengono donate da questa pagina del libro della Genesi, che sembra essere da una parte la più buia per il peccato di ribellione dei nostri progenitori al piano di salvezza e di redenzione di Dio, ma che dall'altra parte è l'aurora della nostra salvezza, perché lì Dio promette il Salvatore, colui che è nato dalla Vergine Maria, irradia il mondo con la luce della sua misericordia, con lo splendore della sua grazia, con la forza che vince ogni nostra debolezza. Nei Vangeli non troviamo delle indicazioni precise, delle formulazioni chiare di questa bellezza immacolata di Maria, ma il brano dell'Annunciazione ci offre di vedere per quale motivo Maria è chiamata piena di grazia, per qual motivo Dio l'ha resa bella di una bellezza straordinaria, celestiale, eppure così direttamente umana, così simile a noi quella bellezza, dal momento che noi tutti aneliamo a quel fulgore, a quella luce, a quello splendore. Io vorrei oggi, se lo Spirito Santo mi illumina, fermarmi su due aspetti della solennità odierna che vengono ben illuminati dalla parola del Vangelo di oggi, perché non siamo chiamati soltanto a contemplare la bellezza di Maria, ma a far sì che ciascuno di noi possa riflettere la bellezza di Dio, così come Maria è riuscita ad assecondarne la grazia e a diventare quel cielo offerto al sole di giustizia che è Cristo Signore. Il primo aspetto è la grazia che Maria ha ricevuto. Da una parte una grazia ordinaria, dall'altra parte una grazia straordinaria. Che cosa significa? Dio, quando ha pensato a te, ti ha ricolmato di amore e di misericordia, ti ha avvolto con il manto della sua giustizia e in Cristo Signore ti ha amato dall'eternità. Ha pensato a te, ha pensato alla tua vita, alla tua famiglia, ai tuoi genitori, al tuo lavoro, ai tuoi amori. Sapeva già delle tue cadute e ha pensato al modo di afferrarti, di salvarti, di donarti misericordia. Dall'eternità Dio ha riversato nel tuo cuore quell'amore che ti riconcilia, che ti salva, che ti perdona e che ti mette nel cuore quella potenza di Spirito Santo che ti rende capace nella tua debolezza di fare quello che con le tue forze non puoi fare. Quando Dio ci chiama ad una missione, ci dona sempre la forza per realizzare quella missione. Piccola o grande che appaia ai nostri occhi, è sempre una vocazione alla santità, a costruire tra gli uomini il suo regno di amore, di fraternità, di giustizia e di pace. È una grazia ordinaria questa che Dio offre a tutti quanti, perché tutti, indistintamente, lo sappiamo o non lo sappiamo, ne siamo consapevoli o meno, abbiamo nel cuore questa potenza straordinaria, attinta a piene mani dal cuore di Cristo, dal cuore trafitto del Salvatore sulla croce, dal cuore trapassato dal dono della misericordia il mattino di Pasqua. Perché nel momento in cui il Cristo risorto, la sera del giorno dopo il sabato, ha soffiato sui discepoli la potenza dello Spirito Santo, lì c'eravamo noi a ricevere il dono del Paraclito, perché tutti quanti noi, irrobustiti nel cuore, illuminati nella mente e rafforzati nel corpo, potessimo assecondare la grazia della nostra vocazione e vivere al meglio la nostra missione. Grazia ordinaria che in Maria diventa una grazia straordinaria. Maria è stata pensata da Dio per essere la madre del suo figlio unigenito, del Salvatore e del Redentore. Quello che Dio fa con ciascuno di noi in una dimensione ordinaria, ovvero darci amore, grazia, misericordia, perdono, forza, vigore, coraggio, luce e vita, in proporzione del progetto che ha su di noi, e noi veniamo continuamente presi dalla tentazione di non avere la forza di assecondare quel progetto e di portare avanti nella fedeltà il suo disegno di amore, per istigazione del demonio, questa grazia diventa straordinaria in Maria, perché Dio ha effuso la potenza della sua misericordia prima ancora che il Cristo nascesse da lei, prima ancora che potesse parlare, potesse donare vita e salvezza ai piccoli e ai poveri, potesse risanare gli storpi e dare la vista ai ciechi, risuscitare i morenti ed effondere la potenza della parola del Vangelo. Prima che Cristo conoscesse il sacrificio sulla croce e la potenza dello Spirito Santo penetrando nel suo corpo martoriato gli restituisce una vita che non conosce fine, Maria è stata amata, è stata conosciuta, è stata strappata dal male. Cioè, Dio, che può tutto perché Lui è onnipotente, ha preso dalla potenza del cuore di Cristo risorto tutti i tesori della misericordia e li ha riversati nel cuore, nella vita, in quelle piccole cellule che nel momento del concepimento iniziavano a muoversi, a rincorrersi, ad essere il segno della vita. Sono state in un certo senso circondate, irradiate, illuminate, irrorate dalla potenza del sangue e dell'acqua che fuoriusciranno dal costato del Redentore. Il soffio della vita, del Cristo risorto dalle labbra del Signore del Cenacolo sono entrate, penetrate nel seno di Anna e hanno reso quella creatura tutta bella, tutta santa, tutta immacolata. Non c'è creatura sulla terra più bella di Maria, somigliantissima a Gesù Cristo. Grazia ordinaria, ma straordinaria, perché Dio sovverte il tempo, mescola le carte dell'eternità e del tempo nostro, fa diventare il futuro presente e il passato errorato dalla grazia del suo amore misericordioso. Ma perché Dio l'ha fatto? Per donarci il Redentore. Perché Dio l'ha voluto? Per effondere a noi la grazia del Salvatore, il balsamo della presenza del Cristo Signore, il più bello tra i figli dell'uomo, sulle cui labbra è diffusa la grazia. Non c'è stato così un momento nella vita di Maria che lei non sentisse su di sé la mano di Dio, il soffio del risorto, l'alito della vita nuova, la potenza dell'amore, la grazia dello sguardo di Dio. Maria è stata guardata da sempre, custodita con amore, guidata con affetto, preservata con quell'elezione che Dio dà a tutti quanti i suoi figli. Sì, grazia ordinaria che diventa per Maria una grazia straordinaria. Eppure Maria vive senza rendersene conto. E quando Gabriele va, irrompe potente nella sua casa e nella sua vita, lei si sente quasi destabilizzata. La chiama non per nome, ma piena di grazia. Le rivela il piano e il progetto di Dio sopra di lei. Sembra che Maria sia in un attimo turbata da questa potenza, da questa presenza, da quello sguardo di luce, da quella parola di fuoco. Eppure quella parola che Maria riceve riesce a aprire a Maria quelle profondità del cuore pieno della bellezza della Trinità. Si turba, sì, dinanzi a quella presenza, turbamento che non è paura, è stupore, è meraviglia. A quelle parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo, così come Elisabetta rimane turbata dalla presenza della madre del Signore. A che debbo che la madre del mio Signore venga da me? Eppure quelle parole dell'angelo sono vere, penetranti, luminose, svelano a Maria il segreto della sua vita. Dio è con lei da sempre e sarà con lei per sempre. Eppure quel messo celeste chiede a Maria di fare un passo in più, di mettere a frutto la grazia, di sprigionare la misericordia, di far irradiare attraverso di lei nella vita di tutte le generazioni quella potenza di luce e di vita della gloria del risorto. È come se Gabriele dicesse a Maria: tu hai questa luce dentro di te, tu hai questa forza dentro di te, non tenerla per te sola, ma apriti al progetto di Dio, lascia che il Signore possa aprire gli orizzonti anche del tuo matrimonio, anche della tua promessa con Giuseppe. Lasciati librare al soffio dello Spirito, danza al ritmo della vita del Signore risorto, che un giorno nel giardino della risurrezione con la sua voce si farà conoscere a quella Maria Maddalena che piange per la perdita del suo maestro. È come se Gabriele dicesse a Maria: quel figlio di Dio che il Padre per opera dello Spirito Santo vuol far nascere in te non considererà un tesoro geloso l'essere come Dio, ma spoglierà se stesso, assumendo la condizione di servo. Diventa anche tu serva di Dio, divenga anche tu collaboratrice del piano della redenzione e della salvezza. Lasciati portare dalla grazia che è dentro di te. In questo, carissimi fratelli e sorelle, Maria è il nostro modello. Quanta grazia è nel nostro cuore inespressa, quanta potenza di amore dentro di noi non viene sfruttata, quanta misericordia che attingiamo dalla grazia dei sacramenti della Chiesa dentro di noi non fruttifica per la vita nostra e per la vita del mondo. Guardare a Maria significa diventare consapevoli di ciò che fa la grazia di Dio quando trova una persona disponibile. È come se Maria dicesse a tutti quanti noi: guarda come mi ha reso bella Dio. Ma lo sai che Dio può rendere bello anche te? Ti può rendere luminoso, può aprire la tua giornata alla carità, le tue parole alla lode, il tuo lavoro alla santità, le tue relazioni all'incisività di rapporti sereni, scanditi dall'amore, dal perdono, dalla misericordia, dalla grazia, dalla pace che non conosce confini. Dobbiamo chiedere, carissimi fratelli e sorelle, alla Vergine il dono della disponibilità alla grazia santificante. Dobbiamo chiedere di scoprire la bellezza che c'è dentro di noi, la potenza dell'amore che ci viene dai sacramenti dell'Eucaristia, della riconciliazione, la potenza che viene a noi comunicata nella preghiera, nell'adorazione. Perché la tieni nel tuo cuore? Dispensala agli altri. Fa che tu diventi, come Maria, collaboratore del suo piano di salvezza, che tu metti a frutto questa grazia che è dentro di te, ma è dentro di te non soltanto per la santificazione tua, ma per l'edificazione del regno di Cristo e perché il mondo creda in colui che è stato mandato dal Padre, Salvatore e Redentore del mondo. Ma c'è un aspetto, il secondo, vorrei cercare di essere breve oggi, che colpisce, mi ha colpito particolarmente nella lettura del brano odierno, perché noi crediamo che il sì di Maria riguardi soltanto lei. L'angelo le dice che lo Spirito Santo scenderà su di lei, colui che nascerà dalla lei sarà santo e chiamato figlio di Dio. Elisabetta è stata visitata dalla grazia dell'Altissimo e nella dimensione naturale, propria di ogni donna nel rapporto con il suo marito, ha concepito un figlio ed è al sesto mese per lei che era detta sterile. Quando leggiamo questa pagina del Vangelo dobbiamo renderci conto di una cosa: c'è una rete di eccomi nella vita di Maria. Il suo eccomi non è solo, come noi solitamente crediamo. No, no, gli eccomi vanno sempre insieme, la disponibilità è sempre comunitaria. Il mio eccomi si unisce all'eccomi degli altri, perché la mia vita è pietra viva per l'edificazione di un edificio santo. Se tutti quanti noi, come pietre vive, ci uniamo a Cristo Signore e Salvatore. E Maria che cosa fa? Unisce al suo eccomi, all'eccomi di Giuseppe, all'eccomi di Elisabetta, all'eccomi di Zaccaria, all'eccomi successivo di Giovanni il Battista, che nel grembo della sua madre sussulterà di gioia alla presenza del Salvatore. L'eccomi di Maria, il suo fiat, non è solo,
Così come il nostro eccomi non può andare da solo. Dobbiamo costruire, questa è la bellezza della fraternità donata da Dio a Francesco, attraverso di lui a tutti quanti noi. Dobbiamo comprendere che i nostri eccomi sono come una rete, siamo stretti e tutti quanti riusciamo ad essere pescatori di uomini se il mio eccomi, il mio fiat, si lega a quello dell'altro. È vero, l'eccomi di Maria è perfetto, l'eccomi di Zaccaria invece è molto più claudicante, è fatto di dubbio, di incertezze, di silenzio, di difficoltà. Diverso ad esempio dall'eccomi di Elisabetta, che è gioioso, si tenne nascosto dal momento che voleva essere consapevole fino in fondo del dono di Dio che aveva tolto da lei la vergogna di essere sterile. Diverso dall'eccomi di Giuseppe, che dubita, che vuol rimandare Maria in segreto senza esporla all'udibrio e alla lapidazione. Maria con il suo eccomi si unisce agli eccomi degli altri, si unisce ai nostri eccomi, così come l'eccomi e il fiat di ciascuno di noi deve andare insieme all'eccomi dell'altro. Pensate nella dimensione coniugale: l'eccomi di una donna si unisce all'eccomi di un uomo. Nella dimensione della consacrazione, l'eccomi di un uomo e di una donna si unisce a quello di una comunità al servizio della Chiesa. E in questo modo noi riusciamo a costruire la nostra famiglia e a lasciarci portare dalla potenza e dalla grazia dello Spirito Santo. Ma l'eccomi che recitiamo nella dimensione personale, legato all'eccomi dell'altro nel costruire la Chiesa, è sempre detto a Dio, alla potenza del suo Spirito che fa nuove tutte quante le cose. Maria ci dice proprio questo: impara a dire eccomi allo Spirito Santo e non aver paura di lui. Impara ad accogliere l'eccomi delle persone che ti sono accanto, anche se non è un eccomi perfetto, anche se ci sono momenti di cadute, di dubbio, di difficoltà. Pensate a Maria, al suo eccomi così perfetto, così bello, così puro, così santo, e all'eccomi di Giuseppe. Quali saranno stati gli sguardi tra questi due giovani nel silenzio di Nazareth, in quelle pareti dove il Verbo della vita cresce in età, in sapienza, in grazia? Quante volte Maria avrà dovuto sostenere l'eccomi di Giuseppe, avrà dovuto abbracciarlo e parlargli e donargli quell'amore che era stato dato a lei anche per lui. Questo vale per tutti quanti noi. Possiamo camminare se le altre persone che sono accanto a noi sostengono il nostro eccomi, rafforzano la nostra disponibilità, ci insegnano a guardare avanti con speranza, ad essere insieme costruttori di un mondo nuovo. Non esiste vita cristiana da soli, non esiste l'eccomi di Maria da solo, un eccomi bello, significativo, pieno di grazia, ma non solo, che si unisce agli eccomi degli altri. Impariamo da Maria a sostenerci in questo non semplice cammino e chiediamo a lei la grazia di essere delle creature nuove che, irrorate dalla potenza del Cristo risorto, sono nel mondo, segno della disponibilità totale all'opera della sua grazia santificante. Grazia ordinaria e grazia straordinaria. Eccomi nostro ed eccomi degli altri. Il Signore conceda a tutti quanti noi, per intercessione della nostra Madre e Regina Maria, la luce, la forza, il vigore, il coraggio dello Spirito Santo. Soprattutto ci dia la grazia di credere nelle nostre possibilità, di credere nella forza che abbiamo nel cuore, che c'è nel cuore dei nostri fratelli, al bene sul quale noi possiamo costruire una relazione sincera con Dio e tra noi. Chiediamo di non chiuderci credendo che noi siamo migliori degli altri, che la volontà di Dio su di noi sia superiore a quella degli altri, ma come Maria viviamo nell'umiltà di sapere che insieme siamo la famiglia dei figli di Dio e insieme realizziamo la presenza di Cristo nella storia degli uomini, perché il mondo creda, credendo speri e sperando ami. Donaci, o Maria, un raggio della luce del Cristo risorto che ha strappato dalle tenebre dell'orrore la tua vita, fin dai primi attimi del tuo concepimento. Donaci di essere anche noi, afferrati dal risorto, preservati dal male, custoditi dalle tenebre, rafforzati nella ricerca del bene. Custodisci il cammino nostro, della nostra fraternità e delle nostre famiglie. Preservaci dal male. Fa che quando Satana si avvicina con quella sua voce suadente, noi da te veniamo messi in guardia per rigettare lui le sue opere e non lasciarsi ingannare dalle sue parole che promettono cielo e terra, ma che donano alla fine soltanto tenebre, distruzione, separazione, guerra, e di precipitare nell'abisso sconfinato dove c'è pianto e stridore di denti. Aprici il mistero della volontà di Dio. Facci conoscere il progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Donaci di innamorare ciascuno di noi del suo progetto di luce e di vita, perché dall'amore viene l'obbedienza e la fedeltà a quanto il Signore ci chiede. Donaci la pazienza di sapere attendere i tempi della nostra maturazione e della crescita dei nostri fratelli. Donaci di accompagnarci e di sostenerci in quella grazia ordinaria che Dio ci concede per crescere nell'amore e nel dono. Spalanca gli orizzonti della Chiesa perché il Vangelo raggiunga gli estremi confini della terra. Fa che la grazia dei sacramenti dispensata da ministri santi edifichi il popolo di Dio perché cresca nell'essere lievito della storia, lampada che arde e risplende per la luce del mondo. E dona a tutti quanti noi un giorno di perderci totalmente, passati nel crogiolo delle tribolazioni di questo mondo e resi puri nel sangue di Cristo Agnello, donaci di partecipare alla luce dell'eternità, dove con te ci perderemo per sempre, nella luce trasfigurata dall'amore della Santa Trinità. Amen, amen, alleluia.